occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E mentre sul paese spuntano le prime luci del mattino alle 8:08 minuti, eccoci qua ascoltatori, benvenuti, bentornati, l'ultima settimana prenatalizia del Demone del Tardi e subito cominciamo con una notizia dell'ultima ora. Sbroglia la matassa delle luci per l'albero di Natale in meno di un minuto e viene nominato ministro delle infrastrutture. Oh, questa sì che è una bella notizia. Uno che riesce a sbrogliare la matassa delle luci dell'albero di Natale in meno di un minuto deve essere un genio assoluto, altro che cubo di Rubik, altro che sblocca cantieri. Ora sì che le opere pubbliche possono davvero ripartire. Bene, bene, bene. E a proposito di opere pubbliche, a 7 giorni dal Natale abbiamo finalmente la manovra, ed è su questo che titolano oggi i giornali. In realtà sembra che la manovra fosse definita già un mese fa, ma che tutte le forze politiche l'abbiano tirata in lungo pur di avere un alibi che gli consentisse di non presenziare alle recite di Natale dei bambini e alle pizzate di classe. Mannaggia, questo sì che è un privilegio di casta. Ma intanto la manovra ce l'abbiamo, una manovra che alla fine ha partorito un topolino, ma ciò che conta non è il topolino. Ciò che conta è che la montagna non vada a Maometto, perché altrimenti, lo si sa, porterebbe acqua al mulino di Salvini. Una manovra comunque che punta a entrare nel Guinness come la manovra più emendata di sempre e che fino a ieri ci ha tenuto con il fiato sospeso. Ieri c'è stato l'ultimo colpo di scena con la Casellati che stoppa la proposta di legge sulla cannabis light e Salvini che la ringrazia per aver fermato lo stato spacciatore a nome delle comunità di recupero e di tutte le famiglie italiane. Manco la Casellati avesse sgominato con un colpo di uncinetto il cartello di Medellin, il Chapo e il cartello di Cali messi insieme. Peccato che la cannabis in questione sia una sostanza dal principio attivo che la rende paragonabile a un tisanone rinforzato della nonna, roba che non si sarebbe filato nemmeno Bob Marley, ma è bastato il nome cannabis perché la destra si scatenasse come la dea nella puntata finale di Narcos, con tanto di La Russa che urlava drogato, drogato a un collega del Movimento 5 Stelle. Insomma, una seduta parlamentare allucinogena senza nemmeno l'utilizzo di sostanze psicotrope. a rendere ancora più buffa e surreale la vicenda è che Salvini non sapeva che la Regione Veneto, esattamente nell'agosto del 2019, aveva scritto proprio una legge per promuovere la coltivazione della canapa, la legge regionale 36 dell'8 agosto 2019. Oh cavolo, nessuno l'aveva avvertito, però va bene uguale, perché Salvini è contro la cannabis per un motivo. La vera ragione della durissima opposizione del capitano alla cannabis light l'ha spiegata il mio amico Ibico. Salvini è contro la cannabis light perché non gli fa apparire la Madonna di Medjugorje. Per ottenere quell'effetto ci vuole ben altro, ci vuole il peyote, magari peyote dell'Adda, peyote della tradizione, mica quel peyote messicano che usavano i cappelloni della droga e del rock and roll. Ah già, a proposito di rock and roll, avete sentito Jack Frusciante rientrato nel gruppo? Oh, è di nuovo nella formazione dei Red Hot Chili Peppers, ormai ribattezzati da tutti Red Hot, questa casa non è un albergo. Che storia quella di Jack Frusciante, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori. Nemmeno Fabrizio Corona è entrato e uscito così tante volte. Live or Remains, Live or Remains, pareva quasi Corbin. E quanto si è discusso di Corbin nel fine settimana, di Corbin della Brexit. E mannaggia, se Corbin avesse fatto qualche tweet in più sui Nutella Biscuit, magari ce l'avrebbe fatta. Ebbene sì, perché è sulla Nutella che si consuma il vero confronto politico. L'altro giorno c'è stato il tweet di Matteo Renzi: finalmente si provano i Nutella Biscuits, per me tanta roba. Eccole qua le frasi che, come ama dire Renzi, spalancano il futuro. Ich bin ein Berliner, John Fitzgerald Kennedy. I have a dream, Martin Luther King. Finalmente si provano i Nutella Biscuits, per me tanta roba, Matteo Renzi. Ma ve lo immaginate? Ve lo immaginate Andreotti che dice: ho mangiato la girella, tanta roba, la crema al gianduia, logora chi non ce l'ha. E invece eccoci qui. Prima Salvini affonda sulla Nutella ed ecco Renzi che risponde colpo su colpo, praticamente una rissa tra food blogger, uno scazzo tra influencer del dolciario, che a sto punto tanto valeva affidarsi alla Ferragni. Ma Renzi ha deciso che Salvini lo deve sfidare sul piano della comunicazione social, e quindi dopo il confronto sulla Nutella vediamo subito quali saranno le prossime tappe. E allora, 24 dicembre, in occasione del Natale, Salvini twitta la foto del suo cenone a base di 4 salti in padella Findus. E buon appetito, amici! Dopo qualche attimo di riluttanza, Renzi risponde con un video in cui divora 6 confezioni di fish and croc con cipolle e wurster e chiede contestualmente la fucilazione di Farinetti sulla pubblica piazza. Il 31 dicembre, Salvini torna sul ritorale di Milano Marittima e nel gelo della mezzanotte augura in costume da bagno un buon anno agli italiani dalle spiagge del Papete. Passano 5 minuti e Renzi risponde con il tradizionale tuffo nel Tevere da Ponte Milvio, con tanto di spanciate in omaggio al Fantozzi del salto di Tiberio a Capri. 6 gennaio, colpito da broncopolmonite dopo la virile esibizione di Capodanno di fronte al mare d'inverno, Salvini si fa un selfie con termometro sotto l'ascella. Sono 38,8, amici. Ugualmente ospedalizzato dopo il tuffo nelle gelide acque tiberine, Renzi pubblica un analogo selfie ma con il termometro infilato in un anfratto ancora più segreto. Temperatura 41,4. Un sorriso, Matteo. 2 febbraio, finalmente ristabilito dopo una lunga convalescenza, Salvini twitta una foto con in braccio Romeo, il gatto appena nominato senatore a vita per aver soffiato a un musulmano. Renzi risponde immediatamente con un selfie abbracciato a Bagheera, anziana pantera del circo Togni, che un'inchiesta del Fatto Quotidiano rivelerà essere in realtà un gigantesco peluche acquistato in nero da un giostraio di Follonica. 25 febbraio, per Martedì Grasso, Salvini si presenta in Senato travestito da Pikachu e lancia una provocatoria campagna in favore dei manga italiani. Passano solo pochi minuti e Renzi sale al Quirinale con il costume della principessa di Frozen e rivolge a Mattarella un accorato appello sul tema dello scioglimento dei ghiacciai. 13 marzo. Salvini pubblica un selfie definitivo accanto alla Madonna di Medjugorje che gli ricama sulla felpa il terzo segreto di Fatima. Ma Renzi non si scompone e quasi in contemporanea twitta dal Monte Ararat la foto di Dio in persona che gli consegna le tavole della legge scritte su un foglio di Excel. E infine, 1 aprile, conclusa la straordinaria battaglia, senza vincitori né vinti, Renzi e Salvini pubblicano all'unisono sui rispettivi social l'immagine in cui alzano la coppa insieme e insieme a Cannavaro e annunciano che governeranno insieme per il bene del paese.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
E non lo so, se questa battaglia andrà effettivamente così, questa battaglia di product placement che fa felici non tanto i bambini ma i dirigenti della Ferrero, manco fossero dei bambini, sta di fatto che di questo fantasmagorico governo di unità nazionale tra i due Mattei si scrive anche oggi sui giornali. L'appello di Salvini non decolla, lui insiste al tavolo insieme, scrive Marco Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera. Governissimo con la Lega, Renzi getta l'esca a Salvini, scrive La Stampa. Tutte indiscrezioni, illazioni, rumors o magari notizie che seguono a quella pubblicata dal Fatto qualche giorno fa, che raccontava poi dell'incontro smentito da Renzi con Salvini. Ma intanto vediamo cosa scrive Marco Cremonesi. Quando la casa brucia non stai a guardare, per prima cosa la metti in sicurezza. Matteo Salvini spiega ai suoi, e non tutti l'hanno capito, la sua proposta di confronto con 5 Stelle e centrosinistra. L'idea ribadita ieri su Facebook è quella di trovare un largo accordo su 5 priorità del paese. Se crollano viadotti, se falliscono le banche, se chiudono le aziende, evidentemente c'è qualcosa che non funziona a livello strutturale, dice, e dunque sediamoci attorno a un tavolo e troviamo un accordo su risparmio, politiche di crescita, giustizia, infrastrutture e salute prima che sia troppo tardi. Poi si torna a votare. Non è che la proposta, scrive Cremonesi, sia stata accolta da cori di giubilo, non da destra e nemmeno da sinistra, con Matteo Renzi che però lo invita a collaborare sul decreto sblocca cantieri. Se Salvini vuole dare una mano lo faccia, anziché lanciare strane ammucchiate. Per l'ex premier, quella che ha portato la Lega a immaginare un governo di unità nazionale guidato da Draghi, idea rilanciata da Giancarlo Giorgetti, è una simpatica tarantella che merita però di essere approfondita. In realtà però Salvini i cori nemmeno se li aspettava, e quella che lui chiama operazione responsabilità, la voglia di scrollarsi di dosso l'immagine di Pierino inaffidabile che gli è stata confezionata in Italia ma anche in Europa, addirittura a chi ieri gli chiedeva commenti su Giorgia Meloni, la più severa nel respingere la proposta salviniana, il leader leghista ha risposto con toni inediti: alla fine ci sta, se perdiamo un voto a favore della destra ne prendiamo 3 al centro, va bene così. Senza contare, spiega un salviniano di stretto rito, che la proposta resterà a futura memoria e chi la boccia se ne assumerà la responsabilità. La leader di Fratelli d'Italia ieri sul Corriere della Sera era stata secca: proposta incomprensibile, poi durante un comizio a Bari è tornata sul tema. Io sono persona abituata a dire le cose come le pensa, i rapporti seri si costruiscono così, in questo caso io non sono d'accordo con qualunque cosa che possa a mio avviso allungare il brodo di una legislatura che prima finisce meglio è. Di questo scrive anche Fabio Martini, oggi notista politico della Stampa, a pagina 7, governissimo con la Lega, Renzi getta l'esca, scrive Martini, parliamo insistentemente di Salvini, di quella sua strana proposta di governare tutti insieme, di unirsi avversari storici ed ex alleati in un comitato di salvezza nazionale che permetta di scrivere le regole, a cominciare dalla legge elettorale per poi tornare al voto. Ancora più forte la spiegazione che ha dato il numero 2 della Lega, Giancarlo Giorgetti, che nella sua intervista alla Stampa ha ripetuto le stesse parole di Bersani nel 2011, quando, decidendo di non chiedere le elezioni anticipate e dando il via libera al governo Monti, disse: non si governa sulle macerie. Ma fa sul serio Salvini? Siamo davanti a una proposta capace di sparigliare di nuovo i mobilissimi assetti della politica nazionale, o siamo al tatticismo puro? E Renzi potrebbe essere interessato a dare una mano, magari immaginando un governissimo come subordinata della subordinata? Lui non si nasconde e dice: diciamo la verità, in questo momento tutta la politica è debole, e quando la politica è debole può succedere di tutto. E infatti chiunque se ne può rendere conto: da una settimana all'altra tutto cambia, ma appena qualcuno disegna scenari per un futuribile governissimo sostenuto da Salvini, Berlusconi, Renzi, Di Maio e i renziani ancora dentro il PD e magari un Big Bang dei 5 Stelle, l'ex premier fa una smorfia di incredulità. Di politica riparliamo dopo le elezioni in Emilia. E quindi, insomma, tutto quanto sospeso, vediamo come vanno le cose in Emilia Romagna. Intanto, a proposito di sostanze allucinogene e di effetti psicotropi, eccolo qua il governissimo immaginato e proposto dalla Salvini con il costume da statista. Sono le 8:22 minuti, abbiamo ancora un po' di cose da raccontarvi, mannaggia, e intanto sulle note di Cesare Cremonini io vi ricordo, cari amici, che siamo in campagna abbonamenti, l'ultima tappa della campagna abbonamenti dell'impresa eccezionale 2019. Facile, mettersi lì, chiamare ogni tanto, dire tutto bene, sono già abbonato, anzi, cioè per voi, per carità, è cosa giusta e doverosa, quindi santi subito. Ma tutti gli altri non è che si stiano dando esattamente una mossa, non è che piovano abbonamenti come piovono gli emendamenti alla manovra finanziaria. Per cui, ragazzi, mi raccomando, non stiamo scherzando, queste sono cose serie. Chiamate, scrivete, abbonatevi, l'ultima tappa dell'impresa eccezionale.
Hai perso il paradiso, ma l'Europa è così, cerca il diavolo negli occhi degli altri, ti chiamano Mujahide, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi, la gente si spaventa quando è in metro con te, più li guardi più ti sembrano pazzi, è vero che hai imparato le canzoni di Farrell, tutto sommato fai una vita normale, ma tutte le ragazze qui vedono così, come un mezzo criminale, una spia mediorientale, io se fossi un dio vi direi così, io coi mocassini ai piedi faccio miracoli, voglio girare il mondo, non andarci contro, voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non sono un mujahide, ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir, la luce della fede mi ha portato fin qui, come il vento soffia dietro ai miei passi, che ho studiato nelle scuole migliori, so che gli alcolici ti portano fuori, ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì, questa vita occidentale no, non è così male, io se fossi un dio ballerei così, io con mocassini ai piedi faccio miracoli, voglio girare il mondo, non andarci contro, voglio trovare il centro, camminarci dentro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Voglio girare il mondo, non andarci contro.
Oh, con Jack Frusciante che è tornato nel gruppo. Prima parlavamo di rock and roll, restiamo sul rock and roll, ma sul versante della critica musicale, perché ieri è tornato a parlare niente poco di meno che Red Ronnie, e Red Ronnie ha stroncato Bella Ciao. Oh, eccolo qua un altro, è ridicolo cantare Bella Ciao, ha detto Red Ronnie, nell'Italia dei nuovi invasori. Siamo un paese sottomesso, se essere sovranisti significa rivendicare il diritto di contare nella terra dove sono nato e cresciuto, allora per me è un complimento. Eccolo qua, Red Ronnie che si unisce alla falange sovranista e attacca Bella Ciao, e lo fa dopo Salvini, Meloni e Parisi. Quindi 4 no a Bella Ciao, pare l'edizione repubblichina di X Factor. Eccola qua la parabola di un uomo che ha cominciato con Jimi Hendrix ed è arrivato a Salvini. Ma attenzione, perché a proposito della musica italiana che si batte contro l'invasor, ieri ha parlato anche niente proprio di meno che Iva Zanichi, che ha esposto la sua analisi serena e ponderata sul tema dell'immigrazione, e ha detto: Carola Racchetti vada a fare in culo. Questa Iva Zanichi, che dopo si è occupata anche di Greta Thunberg, sempre in televisione, a cui ha dato un bel 4 perché pretende che mangiamo solo crauti. Eccola qua, Iva Zanichi con il sovranismo. Per il momento è tutto, e per chiudere, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, vi volevo leggere un racconto che arriva dai campi profughi palestinesi, che questa mattina fa Davide Lerner sulle colonne di Repubblica, in vacanza nei bed and breakfast dei palestinesi. Nel campo profughi di Deisheh, scrive Davide Lerner, non ci sono indirizzi precisi, le strade, un labirinto di piccoli viali grigi e stretti, sono note con i nomi delle famiglie che le abitano e dei loro luoghi d'origine prima della Nakba, la tragedia palestinese della fondazione di Israele. Ahmad Al-Faria, un ragazzo palestinese di 25 anni, deve sempre andare a prendere i suoi ospiti in Airbnb sotto la gigantografia di Arafat all'ingresso del campo. I turisti mi chiedono sempre: ma dove sono le tende? Io spiego subito che questi campi, nati dopo la guerra del 48, sono ormai diventate delle piccole città. Voglio mostrare al mondo come si vive da palestinesi in questi luoghi dimenticati, dice. All'inizio pensavo non sarebbe venuto nessuno, e invece arriva gente da tutto il mondo. Un nuovo trend di turismo del conflitto in forte crescita nella West Bank. La sua Mecca è il Walled Off Hotel dello street artist inglese Banksy, con il muro di separazione ricoperto di graffiti politici vicino al checkpoint di Betlemme. Ma Ibrahim è conosciuto come il re delle Airbnb. È stato lui il primo ad avere l'idea di lanciare i campi profughi palestinesi sulla piattaforma americana. Non possiamo viaggiare per vedere il mondo, allora facciamo venire il mondo a casa nostra, ripete lui, infermiere in un ospedale arabo di Gerusalemme Est. Non vado all'estero dagli anni 90. I paesi che non richiedono un visto ai palestinesi sono 14, e comunque per uscire serve sempre il benestare degli israeliani, racconta. Il fenomeno degli Airbnb si è ormai diffuso in 4 dei più importanti campi profughi della Cisgiordania, da Balata, nei pressi di Nablus, il campo più grande della West Bank con i suoi 30.000 residenti, fino al piccolo e tormentato Al Arub, sulla strada per Hebron. Ad Aida, vicino a Betlemme, due turisti olandesi capiscono di essere in un campo profughi solo al loro arrivo. Sembrava vicino alla Gerusalemme, ma alla frontiera i soldati israeliani non si capacitavano che venissimo a dormire in un posto così strano, racconta sorpreso Sofian, un 32enne che lavora alla Tesla. Dagli ultimi anni della terribile seconda intifada, la Cisgiordania attraversa un periodo di relativa calma. I campi, un tempo in prima linea contro gli israeliani, rimangono sì teatro di blitz e scontri con l'esercito, ma di intensità minore. Alla fine, in un modo o nell'altro, dovremo convivere, dice Faraja. Una volta ho incontrato un soldato israeliano passeggiando sulla collina insieme ai visitatori. Era stato ospite del mio Airbnb da canadese prima di fare il passo e unirsi all'esercito israeliano. Mi è venuto incontro e ci siamo abbracciati. Questo è il racconto degli Airbnb palestinesi nei campi profughi. Quando siamo arrivati già alle 8:30, e quindi mi preparo a cedere la palla al GR, e poi attenzione, perché come vi dicevo vi chiamiamo siamo tutti quanti a raccolta perché riparte la campagna abbonamenti. Non ho neanche il tempo di parlare delle scimmie contro il razzismo. Mannaggia, lo facciamo domani nella prossima puntata del Demone del Tardi. Ciao a tutti e abbonatevi, mi raccomando.